Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando già si è bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono fino ad ora». Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, il quarto Vangelo, il Vangelo di Giovanni, dell'Evangelista Giovanni, l'ultimo dei Vangeli scritti cronologicamente, infatti viene forse 20-30 anni dopo i Vangeli di Luca, Matteo e Marco, parla due sole volte della Santa Vergine Maria. E questo è singolare. Perché? Perché colui che scrive questo Vangelo è proprio colui al quale la Madonna è stata affidata come mamma, e colui che è stato affidato alla Madonna come figlio. E infatti uno dei due episodi è proprio la Madonna sotto la croce di Gesù, dove Gesù dice: «Ecco tuo figlio, ecco tua madre», a Maria e a Giovanni. L'altro episodio è quello che abbiamo appena letto, dal capitolo secondo, le nozze di Cana. Entrambi questi episodi sono però, rivestono un'importanza davvero singolare. Perché? Perché il primo di questi episodi, cioè le nozze di Cana, lo dice qui nel lo dice proprio lui, è l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Il secondo è il compimento, tutto è compiuto, finisce la vita di Gesù. Da una parte c'è l'inizio dei segni, dall'altra parte c'è la conclusione. E la Madonna è presente in uno e nell'altro punto. Di più, questo miracolo, cioè il miracolo di Cana, non è evidentemente uno dei miracoli più spettacolari del Signore, no? Ce ne sono di più eclatanti. Pensiamo alla guarigione del cieco nato, oppure alla risurrezione di Lazzaro, o alle due risurrezioni della figlia di Gairo, del figlio unico della vedova di Naim. Cioè, sono più eclatanti. E ancora non è neanche il più pittoresco. Perché? Perché ci sono certi che ci lasciano veramente stupefatti, per esempio Gesù che cammina sulle acque, o dare da mangiare a 5.000 persone a partire da 5 pani e 2 pesci. Incredibile. Qui accade tutto quasi di nascosto, quasi, cioè, senza far vedere niente a nessuno. Chi lo vede? Lo vedono i servi, dice. Quindi qual è la peculiarità di questo miracolo? Il fatto che è il primo miracolo di Gesù, il quale dice a sua madre, quando la madre gli fa notare che non hanno più vino, dice: «Non è ancora giunto il mio momento». E appunto la madre come si rivolge a lui? «Non hanno più vino». Non c'è vino. Queste parole cosa ci dicono? Ci dicono l'infinita, sterminata fede e fiducia che aveva la madre nel figlio. una fiducia nella sovrana potenza, anzi nell'onnipotenza del Figlio. Le basta dire: non hanno più vino. Sant'Alberto Magno nota che la Vergine non disse a Cristo: dai loro del vino, ma riponendo la sua speranza nella liberalità e nella misericordia del Figlio, si limitò ad accennarne il bisogno. E dopo un esempio simile di preghiera, chi di noi si può lagnare di non saper pregare? No? Questa è l'essenza, la scienza della preghiera è tutta qua. La preghiera infatti si riduce all'umile, fiduciosa confidenza che l'anima ha in Dio, che non l'abbandona. Ed è questo che ci manca il più delle volte, cari fratelli e sorelle. Ci manca perché siamo poveri e superbi. Pensiamo di fare tutto da soli e non ne abbiamo i mezzi. E invece non c'è preghiera più efficace di questa, perché l'esporre semplicemente la propria necessità a chi quella necessità la conosce prima di noi è un manifestare il nostro bisogno a Dio. Signore, eccomi, vedi, sono miserabile, sono peccatore. No, è la preghiera che Gesù stesso ci consiglia. Pregando, dice il Signore, non sprecate le parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima che gliele chiediate. Mettere dinanzi al Signore il nostro bisogno, fiduciosi e consapevoli che è Lui che ci aiuta e che senza di Lui non possiamo fare niente. Sono le stesse preghiere, no, di Marta e Maria, che quando Lazzaro sta male mandano a dire a Gesù: ecco, il tuo amico sta male. O del lebbroso che si butta dinanzi al Signore dicendo: Signore, se tu vuoi, puoi mondarmi. E allora, dalla Beata Vergine, da Gesù che ce lo dice, da questi esempi, impariamo a pregare, fratelli e sorelle, con fede, con fiducia, senza moltiplicare le parole, senza stare a dire a Dio quello che deve fare o non deve fare, perché questa è la nostra preghiera, no? Stiamo lì a dire: no, devi fare questo, devi fare quello, secondo i miei piani, secondo il mio disegno, proietto la mia volontà sulla sua e dico: ah no, non hai fatto come volevo io. Noi mettiamogli dinanzi la nostra necessità e poi lasciamo fare a lui, che è decisamente più sapiente di tutti noi messi insieme. E di tutti gli uomini e donne, di tutti i tempi e di tutti i secoli e di tutti i luoghi messi insieme. Se non lo sa lui come si deve fare, fa miracoli incredibili a partire dalla natura stessa delle cose. Vedete, di nascosto il Signore agisce, senza cose eclatanti, e noi dobbiamo essere solo fiduciosi. E allora diciamo con fiducia al Signore: Signore, non ho più il vino, non ho il vino della fede, non ho il vino dell'amore di Dio, non ho il vino della devozione, non ho il vino della pietà, non ho il vino dell'onestà, non ho il vino della sincerità. Sono pieno di imperfezioni, di tentazioni, di amor proprio, di orgoglio. Signore, sono una miseria. Guariscimi. Se tu vuoi, puoi guarirmi. E io vi assicuro che una preghiera detta così, il Signore la esaudisce senz'altro, perché gli stiamo chiedendo qualcosa che è senz'altro un bene, cioè il nostro miglioramento, la nostra santificazione, la nostra salvezza. E glielo stiamo chiedendo con la disposizione dell'umiltà, senza volergli insegnare come si fa Dio. Gesù risponde a questa preghiera come? Con questa frase tradotta veramente malamente in italiano, perché non rende assolutamente il senso reale. Nel latino: quid est mihi et tibi mulier, che importa a me e a te se non c'hanno più vino? Che ci importa? Non è ancora giunto il mio momento. Però, da questa frase, che per noi, soprattutto con questa traduzione veramente triste, risulta ostica da comprendere, la Madonna comprende benissimo, perché capisce perfettamente che il Figlio sta per fare esattamente quello che lei gli chiede. Lo capisce chiaramente, perché la prima cosa che fa: chiama i servi e dite: fate tutto quello che lui vi dirà. Lei è la migliore interprete delle parole di Gesù, che non sono assolutamente offensive nei confronti di sua madre, anzi di grande rispetto, perché donna, che peraltro è lo stesso appellativo che Gesù userà anche nel secondo episodio del Vangelo di Giovanni, dalla croce, donna, è un'espressione di grande rispetto. E qui c'è una cosa da notare, che la preghiera della Madonna ha anticipato l'ora dei miracoli. Non è ancora giunta la mia ora, ma per te la faccio giungere. Fate quello che egli vi dirà. Santa Brigida, in una rivelazione, intese Gesù dire a sua madre: «Madre mia, chiedimi ciò che vuoi, sai che qualunque tua domanda non può non essere da me esaudita». Aggiungendo poi la ragione: «Perché? Perché tu non mi hai negato nulla sulla terra, io non ti nego né ti negherò nulla in cielo». Non nega nulla il Signore Gesù. Dinanzi lì, dicono i padri, ci sono due onnipotenze. C'è l'onnipotenza per natura, che è Cristo, che è Dio onnipotente. E poi c'è l'onnipotenza per supplica, l'onnipotenza supplice, che è la Madonna, la Madre di Dio, alla quale Dio Figlio non nega nulla di ciò che lei chiede. Ed è giusto, fratelli e sorelle, questo. Perché? Perché Dio ha voluto associare, come abbiamo detto tante volte, la Vergine al piano della nostra redenzione, a cominciare dall'incarnazione stessa, per la quale le ha chiesto il consenso, fino alla crocifissione, fino all'attuarsi della redenzione. Lei è lì, in filigrana, a partecipare come corredentrice nell'opera della nostra salvezza, e quindi nell'acquisizione della grazia che Dio Figlio ci ha acquisito con il suo sacrificio, ha voluto associare lei. Ed è giusto che, associata all'acquisizione delle grazie, ne divenisse la mediatrice, la distributrice. Tutte le grazie, fratelli e sorelle, passano attraverso le mani di Maria. Tanto che Dante dice: «Donna, sei tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia a te non ricorre, sua disianza vuol volar sans'ali». Che vuol dire? Donna, tu sei così grande e di tanto valore che colui che vuole una grazia e non ricorre a te è come qualcuno che volesse volare sans'ali, perché sei le ali della grazia. È bellissimo. La Madonna, dopo essere stata sicura che il Figlio esaudiva quello che lei chiedeva, che cosa chiede? Che cosa dice? Fate tutto quello che vi dirà. Qualsiasi cosa vi dice, fatela. Queste, fratelli e sorelle, sono le ultime parole della Madonna nel Vangelo. Le ultime. Dopo queste parole, lei non parla più. Non dice più nulla. Tace. Quasi fossero il testamento suo. In effetti, quali sarebbero le parole che la Madonna potrebbe dire come ultime prima di essere assunta in cielo? Fate quello che egli vi dirà. La Madonna è tutta racchiusa qui. Queste parole sono tanto comprensive ed esaurienti che davvero bastano a riempire un'esistenza. Sono un luminoso programma di vita, ed è stato il programma di vita della Madonna. La sua missione di madre e collaboratrice, socia del Redentore, è tutta qua. Ella non è esistita che per Gesù, non è vissuta, non vive e non vivrà che per Gesù, per portare Gesù a noi, come ha fatto nell'incarnazione, e per portare noi a Gesù. Lei è mediatrice di riconciliazione e di pace tra il divino suo primogenito e gli umani secondogeniti che siamo noi. Mediatrice veramente tra il cielo e la terra, perché nel suo grembo il cielo e la terra si sono uniti. Lei ha messo la terra, ma lì è venuto il cielo. È lei, è suo il compito di riavvicinare nel vincolo della più dolce fraternità i suoi figli che lei ha partorito con le doglie del parto sotto la croce, col Figlio suo del cielo. Ecco in breve la sua missione. E non è bello che a Cana di Galilea, dove lei intercede, il miracolo è proprio un miracolo di conversione, cioè l'acqua viene convertita in vino. È bello perché in effetti, come tutti i santi, i teologi e il magistero della Chiesa hanno visto nel corso dei secoli, è proprio grazie alla mediazione della Madonna che si convertono i cuori. È grazie a lei. La conversione più bella e più difficile non è l'acqua in vino, la conversione più bella e più difficile è proprio la conversione del cuore. Alle nozze di Cana, fratelli e sorelle, la Madonna ci affida a Gesù. Fate quello che egli vi dirà, qualsiasi cosa che egli vi dirà. E sulla vetta del Calvario, secondo episodio, Gesù ci affida a Maria. Ecco tua madre, ecco tuo figlio. Tra questi due episodi è chiuso tutto il triennio di apostolato e di vita pubblica di Gesù e, diciamolo pure, l'insegnamento, tutto l'insegnamento del Vangelo. L'anima che non disdegna di affidarsi a Gesù e a Maria, così senza discussioni, complicazioni filosofiche, criticismi assurdi, ma alla buona, come fa il popolo, come sempre ha fatto il popolo cristiano, o come fa un fanciullo che non si pone tante questioni, si affida a Gesù e alla Madonna, alla mamma e a Dio fatto uomo, beh, quest'anima ha capito tutta l'essenza del cristianesimo, perché nel totale e alterno abbandono tra le braccia della Vergine Santa e tra le braccia di Gesù, tra il cuore immacolato di Maria e il sacro cuore di Gesù, è lì là che l'anima viene protetta e cresce e si santifica in grazia. Dice la Madonna: qualsiasi cosa, cioè tutto quello che egli vi dirà, fatelo. E qui dobbiamo riconoscere, cari fratelli e sorelle, che è davvero raro trovare qualche cristiano che veramente faccia tutto quello che vuole il Signore Gesù. Tutto quello che qualsiasi cosa ci dice il Signore Gesù, lo facciamo? In realtà no, però in queste parole, in questa totalità, ci sono tre insegnamenti che possiamo trarne. Il primo: non basta ascoltare il Vangelo, dobbiamo viverlo. Fate tutto quello che vi dirà. Siate perciò operatori della parola, dice San Giacomo Apostolo, non semplici uditori ingannando voi stessi. Secondo: non ci dobbiamo contentare di servire Dio a metà, approssimativamente, fino a un certo punto, ma dobbiamo accettare in pieno, totalmente la sua santissima volontà a nostro riguardo. E in questo abbandono perfetto e totale, fratelli e sorelle, è tutta la forza di quell'umile confidenza che dicevamo prima della preghiera, quell'umile confidenza e fiducia e fede che strappa i miracoli al cielo. Perché non ne vediamo più di miracoli? Perché non vediamo più fede. Da parte di Dio c'è tutta la potenza e la volontà di fargli miracoli, ma da parte nostra c'è quella fede fiduciosa, umile e confidente nel Signore da strapparglieli. Terzo insegnamento: anche quando ci aspettiamo che Gesù interviene nelle nostre cose con i suoi portenti, ci dobbiamo ricordare che c'è sempre un margine per la nostra umile e confidente attività, la nostra cooperazione, come accade al convivio di Cana, dove i servi sono chiamati a riempire le giare, come accade nella passione di Gesù, dove il cireneo fa lo 0,1%, però lo fa, il Signore glielo chiede di partecipare, e così chiede a tutti noi, cioè fare come se tutto dipendesse da noi, sapendo che in realtà tutto dipende da Dio, fiduciosi nell'azione del Signore. E fratelli e sorelle, questo in realtà è uno dei tratti più commoventi dell'azione, della condotta di Dio su di noi. Egli ci chiama a cooperare con la sua opera in tutto ciò che ci riguarda, anche quando la nostra parte è minima, in realtà è nulla, però il Signore vuole che quel nulla glielo diamo generosamente, senza starci a fare troppe domande. Fare tutto ciò che egli ci dice equivale in pratica, fratelli e sorelle, a fare ciò che vi è di più bello e di più santo nella nostra povera vita: lasciar fare a Dio e fidarci di Lui, abbandonarci nelle mani Sue. Il mondo può cascare a pezzi, ma se siamo nelle mani del Signore, ma che ci importa? Stiamo nelle Sue mani. Quale posto più protetto vi può essere che le mani di Dio, che il sacro cuore di Gesù, che il cuore immacolato di Maria? Davvero non ci può accadere alcun male, quando per male intendiamo ciò che ci separa da Lui. Perché se per male intendiamo le cose di questo mondo, una malattia, una disgrazia, stiamo fuori strada. Perché tutte le cose di questo mondo non sono che strumenti, mezzi che ci portano all'unico bene. E noi dobbiamo guardare tutto in relazione di quell'unico e ultimo bene per il quale stiamo qua e ci stiamo santificando e stiamo lavorando per godercelo questo, per conquistarlo questo bene e godercelo. E se andiamo verso questo bene protetti nell'amore di Dio, nelle mani sue, davvero niente e nessuno ci può toccare e niente e nessuno ci può fare del male. Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Un'ultimissima considerazione. L'episodio delle nozze di Cana fa sorgere spontanea un'osservazione. Che idea geniale ebbero i due sposi a invitare la Madonna. Sì, perché? Perché notate, c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. La madre di Gesù c'era, era lì, ci arriva per prima, è lei che è lì. E lui probabilmente invitato perché c'è lei. E probabilmente lui va perché c'è lei. Chiamare Maria nelle nostre cose, metterla a parte delle nostre gioie, dei nostri dolori, farla entrare nelle nostre vite, nelle contingenze piccole e umili di ogni giorno, è stato e sarà sempre l'anima della vera devozione cristiana. Ciò che fa la Madonna con Gesù, dobbiamo imparare a farlo noi con la Madonna. Madre mia, guarda quanto sono miserabile. Far vedere a lei le nostre miserie, anche se lei le vede prima di noi e le conosce prima di noi, ma mostrargliele, chiederle su questo aiuto, è quello che hanno fatto i due sposi. Dice San Bernardo di Chiaravalle: la madre di Gesù compassionò la vera condia di coloro che non avevano vino, perché misericordiosa e benignissima. Come mai, del resto, non sarebbe ella stata toccata da simpatia e da pietà? Che cosa poteva uscire dalla sorgente della misericordia se non misericordia? La Madonna è sorgente della misericordia. La mano che per mezza giornata ha stretto un frutto non ne conserva forse la fragranza tutto il resto del giorno? Come mai dunque la misericordia, che è Dio, non avrebbe imbevuto della sua virtù il grembo di Maria in cui aveva riposato per 9 mesi? Tanto più che essa ne aveva riempito l'anima ancor prima che il grembo, e che uscendo dal seno di lei non si era ritirata dalla sua anima. La misericordia increata ha preso un corpo umano nel suo grembo, e se un frutto lascia il suo aroma sulla mano dopo mezza giornata, che dire della misericordia di Dio, che è Dio, che per 9 mesi è vissuto in lei, prendendo carne, sangue e vita umana da lei. Ora, continua San Bernardo, se la Vergine ebbe compassione della verecondia di coloro da cui era stata invitata, molto più avrà pietà di noi, qualora la invochiamo piamente. Ella, infatti, fratelli e sorelle, è sempre misericordiosa e madre di misericordia. Invochiamola dunque in tutti i nostri bisogni, in ogni nostra tentazione, problema, in tutte le occorrenze della vita. Ed ella, che non ha dubitato per un istante di suggerire al figlio un prodigio nell'ordine materiale, che vuoi che è un po' divino, roba materiale, non tarderà e non sarà anzi prontissima a soccorrere noi in tutte le nostre necessità, tanto quelle materiali quanto quelle spirituali, per condurci a mo' di navicella protetta attraverso questo mare in tempesta al porto sicuro della vita beata che il Signore ci ha promesso, e che si rimarremo nelle mani e sotto il manto della Madonna infallibilmente conseguiremo. Siano lodati Gesù e Maria. Amen.